Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea si viene alla redazione per l'informazione locale. Di nuovo un buongiorno. Apriamo con le dichiarazioni, i commenti, la riflessione per quanto riguarda la strage di Calenzano. Il giorno dopo le conclusioni dell'inchiesta è il momento dello sdegno. Sotto accusa la stessa Eni e 7 suoi tecnici e dirigenti più 2 della ditta appaltatrice, la Sergen. Per gli investigatori l'incidente poteva essere evitato e denunciano un tentativo di inquinamento delle indagini. Sentiamo i dettagli e gli sviluppi nel servizio di Raffaele Palumbo.
Oggi è il giorno dell'indignazione. La tragedia del 9 dicembre scorso, l'esplosione dello stabilimento Eni di Calenzano che causò 5 morti, poteva essere evitata. Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha parlato chiaro. Non fu una fatalità, ma furono aggirate le norme sul lavoro. Quel luogo è stato reso pericoloso da chi aveva la responsabilità della sicurezza. Per gli inquirenti, quel fatto unico in Italia e in Europa era prevedibile ed evitabile. Ad innescare l'esplosione, il motore del carrello elevatore, la fuoriuscita di carburante da una valvola svitata per 33 secondi e soprattutto quello che avevamo visto e capito tutti a poche ore dai fatti, quello che accade spesso e che non deve accadere mai. La regola di base, mai fare manutenzione e rifornimento insieme. Dice Tescaroli, se le pompe di carico delle autobotti dal deposito Eni di Calenzano fossero rimaste chiuse come dovevano dalle 9 alle 15 del 9 dicembre, sarebbero andati persi circa 255.000 euro di guadagni. Lo sdegno è corale. Per la CGIL morire sul lavoro non è mai casuale. Sulla stessa linea la CISL, che si dice per niente stupita dai reati contestati. Omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali e delitti colposi contro la salute pubblica. AVS sottolinea la responsabilità dell'azienda. Il PD parla di inaccettabili tentativi di insabbiamento da parte della stessa Eni, che a sua volta smentisce. In ogni caso la giustizia sta facendo e farà il suo corso. Restano a terra 5 uomini, 5 lavoratori e un sistema produttivo vocato al profitto a scapito della sicurezza e della dignità del lavoro. Con questi presupposti, però, forse per una volta in Italia i familiari delle vittime avranno almeno diritto a conoscere la verità e ad avere giustizia.
E veniamo ora alla pagina sul maltempo in Toscana. Il giorno dopo la firma del decreto con cui si dichiara lo stato di emergenza regionale in attesa di quello nazionale per gli eventi meteorologici che a partire dal 14 marzo hanno colpito il territorio toscano, il presidente Eugenio Giani ha preso parte questa mattina in regione a Firenze alla seconda edizione del festival Salviamo la Terra. Ma per gli aggiornamenti sugli interventi regionali e sulla situazione in linea a Domenico Guarino.
Sì, se mi permetti faccio un passo indietro riallacciando la notizia di Calenzano, perché Gianni ha confermato che, sentiti gli esiti dell'inchiesta e fidandosi al procuratore Tescaroli, la sua posizione è che Eni lì non ci possa più stare. Questo l'ha ribadito ai microfoni. Per quanto riguarda la questione invece del maltempo, il presidente questa mattina ha fatto una ricognizione un po' sui territori più colpiti, soprattutto è stato a Vaglia, e il bilancio di questa ondata di maltempo è sostanzialmente che tutto sta arrivando al tranne, per cui c'è da fare un intervento in questo senso. Gianni ha ribadito e chiederà anche lo stato di emergenza nazionale, perché tutta una serie di cose che riguardano le infrastrutture non possono essere gestite attraverso emergenza regionale, ma soprattutto questa è stata l'occasione per annunciare un provvedimento di legge che verrà varato quanto prima, dal titolo PACC, che è praticamente provvedimenti per l'adeguamento al cambiamento climatico, quindi una legge quadro all'interno del quale la regione fisserà delle regole per mettere in capo ai comuni la responsabilità di fare degli interventi che, come dire, adeguino la situazione attuale strutturale e infrastrutturale del territorio in epoca di cambiamento climatico. Un esempio per tutti, la luce dei ponti, che probabilmente in molti casi, come abbiamo visto al Rimaggio, non è più adeguata alle precipitazioni per come avvengono oggi. Gianni poi, e concludo, ha annunciato che questo fine settimana sarà nel Mugello, perché sapete che è attesa un'altra allerta, è attesa di nuovo molta pioggia, quindi sarà in Alto Mugello, e settimana prossima, mercoledì, farà un incontro con tutti i sindaci del comprensorio mugellano per mettere a sistema gli interventi che devono essere realizzati per una prima messa in sicurezza e gestione dell'emergenza, questa sperando che non ce ne sia una nuova. Per ora qui dalla regione è tutta a te la linea.
Grazie, grazie a Domenico Guarino anche con questa anticipazione della posizione di Gianni post esito e sviluppo dell'inchiesta e delle parole anche del procuratore Tescaroli, un importante commento che verrà analizzato anche questa sera nel nostro spazio di approfondimento in Newsline alle 18.35, perché avremo ospite in diretta il sindaco di Calenzano Carovani. Ma torniamo al maltempo, riaperto questa mattina ad Empoli il sottopasso della statale 67 Tosco Romagnola, rimasto allagato a seguito appunto dell'ondata del 14 marzo, mentre il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi dice ai nostri microfoni che la città sarà ripulita entro la settimana e aggiunge: sono tre i piani su cui intervenire per prevenire altre conseguenze disastrose del cambiamento climatico. Ascoltiamolo ai nostri microfoni.
La portata del problema è che noi abbiamo delle fasi cicliche, di cicli molto brevi, di 4-5 anni, in cui arrivano piogge fisse per diversi giorni che saturano il reticolo fognario e poi arriva una botta d'acqua di 2 giorni. Questo meccanismo che si ripete è quello che primo riempie il reticolo minore e lo porta saturo fino al suo massimo, porta i fossi al pieno, riempie progressivamente il reticolo fognario e alza i fiumi principali. Quando i fiumi principali si alzano e quindi chiudono lo sbocco del reticolo minore e del reticolo fognario, mandano in tilt il reticolo fognario nelle zone più basse, esce l'acqua. Questo è il fatto. Quindi, se noi si pensa che d'ora in poi l'unica cosa da fare è semplicemente aprire i tombini e togliere un po' di roba che c'è dentro, che come dire, si fa, va fatto di più, va fatto meglio, ma già si fa. Quindi se si pensa che sia quello, o che su una strada ci sono 10 tombini, ce n'è uno intasato e quello è il problema, sarebbe molto 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 semplice, però purtroppo le cose non sono sempre così semplici. Cioè qui serve cassa di espansione, adeguamento del reticolo minore e un adeguamento del sistema fognario.
Le piogge che hanno interessato il Mugello hanno colpito anche una vecchia discarica chiusa da moltissimi anni nel comune di Palazzuolo sul Senio, causando il cedimento di una parte del terreno che conteneva i rifiuti trasportati poi sui terreni circostanti e nell'acqua del Rovigo. Il torrente si mette nel fiume Santerno che attraversa Firenzuola e ha determinato anche l'inquinamento di questo corso. Le autorità competenti e l'ARPAT stanno procedendo con le verifiche sull'inquinamento e con i lavori di messa in sicurezza ambientale a fronte di un danno per l'ecosistema. Sistema che ci porteremo dietro per anni, commenta Domenico Nastasi, vicepresidente Amici della Terra di Firenzuola.
È questa vecchia discarica, capito, che ha fatto un danno enorme, insomma, è proprio un disastro ambientale, insomma, questa cosa non viene messa molto in risalto. Riuscire a intervenire è difficilissimo, va bene per la posizione, perché questa discarica era proprio sul fiume, quindi è bastato questa frana e sono andati subito nel fiume. E il punto è che appunto in questo momento arrivarci non è facile. La cosa più urgente che c'è da fare, e che ancora per quanto possiamo sapere noi non è stata fatta, è mettere queste reti per trattenere i rifiuti, cioè le reti lungo il fiume, va bene, anche giù a valle dove entra nel Santerno, per bloccare il più possibile questi rifiuti, perché sono distribuiti in maniera immensa, cioè è una cosa che per risanare ci vorranno anni e ancora rimarranno poi delle ripercussioni negative. Le reti è la cosa più urgente, dopodiché loro stanno facendo una strada per raggiungere e tamponare appunto la discarica, la terra che è crollata, non bene, però è un danno immenso, cioè in quest'area incontaminata ora è piena di rifiuti da tutte le parti.
Nella giornata nazionale di mobilitazione contro i tagli all'università e il rischio di peggiorare il più grave stato di precarizzazione di docenti e ricercatori, il campus di Novoli dell'Ateneo Fiorentino fa sentire la propria voce con un presidio, una passeggiata rumorosa e un'assemblea pubblica. Obiettivo: fermare il DDL, la cosiddetta riforma Bernini, il cui iter è stato attualmente sospeso dalla Commissione europea. Sandra Salvato ha sentito Laura Polli, dottoranda di economia, Tommaso Neri, studente in psicologia, e Paolo Vezio, ricercatore precario a fisica, tutti dell'Università di Firenze.
Oggi siamo qui perché è la giornata nazionale di mobilitazione delle assemblee precarie, quindi in tutta Italia ci saranno delle mobilitazioni e delle azioni. Facciamo parte dell'assemblea precaria, siamo nati a ottobre, dopo che appunto erano usciti i tagli e la riforma Bernini. Nonostante ora la riforma sia bloccata, stiamo continuando la mobilitazione perché i tagli all'FFO rimangono, la riforma si sta continuando a scrivere a porte chiuse, quindi non sappiamo cosa stanno scrivendo, però sappiamo sicuramente che la cifra della riforma sarà ancora la precarietà, perché la CRUI continua a chiedere maggiore flessibilità. Noi sappiamo benissimo che maggiore flessibilità significa maggiore precarietà nel nostro lavoro. Siamo qui appunto perché stiamo costruendo un percorso di mobilitazione, stiamo accumulando le forze per arrivare a uno sciopero generale dell'università a metà maggio.
Quella che si configura come la riforma Bernini, i tagli ai fondi di finanziamento ordinario, sono due attacchi distinti all'università pubblica italiana, ma che in realtà devono essere letti come una cosa parallela fatta assieme, perché hanno uno stesso indirizzo, cioè precarizzare ancora di più un'università che è già in ginocchio. E questo lo fanno sia attraverso contratti più deboli con meno tutele per i ricercatori e le ricercatrici, ma anche tagliando i fondi all'università pubblica e quindi tagliando servizi agli studenti e alle studentesse.
Il mio contratto è a termine, è un contratto un po' diverso dai soliti RTDA universitari in quanto sono prorogabili.
Il PNRR ha causato questa anomalia nella ricerca
e ha costretto a rinnegare le linee di ricerca dei progetti singoli, limitando anche il pensiero del ricercatore stesso.
Un'ultima notizia: Marco, il senza fissa dimora che era stato sgomberato con i suoi libri dal sottopasso delle Curie a Firenze, di cui ci siamo occupati anche in una nostra diretta nell'ambito della Newsline con Raffaele Palumbo. Vi ricorderete che era stato multato dalla polizia municipale. Bene, non dovrà più pagare i 5.000 euro della sanzione, che è stata archiviata, la sua istanza è stata accolta, così come gli verranno restituiti i libri, 150 libri sequestrati l'11 febbraio scorso. Una vera e propria buona notizia quella che vede come protagonista il senza fissa dimora ribattezzato dal quartiere non solo il libraio delle Cure. Ulteriori particolari su controradio.it. Diamo uno sguardo al meteo in conclusione di GR per la giornata di domani. Sulla Toscana comincia ad arrivare il brutto tempo, cielo nuvoloso, molto nuvoloso sulle zone occidentali e settentrionali, parzialmente sul resto della regione, venti di scirocco, mari mossi sotto costa, mossi al largo, temperature in ulteriore rialzo, massime fino a 18-19 gradi in pianura. Sono le 12:58 minuti, tra poco la linea al City Lights. Dalla redazione di Controradio l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.